il saggio il primo, che è quello dell'ecologia estetica. Trovate il link nella pagina delle lezioni dell'anno di sociologica. Sono saggi pubblicati su riviste scientifiche, pubblicati, li trovate online, quindi non c'è nessuna difficoltà a procurarseli e neanche alcun esborso, quindi meglio di così se amore. Allora, il saggio in questione io l'ho presentato vi faccio una breve storia della questione che è divertente. L'ho presentato al cinquantenario di studi di sociologia, quando fecero il convegno a Milano. La discussione andò molto bene. Poi mandai il saggio perché lo pubblicassero sulla rivista e mi arrivò una stroncatura assoluta dei referì. Una stroncatura, ma delirante proprio. Per chi è interessato, nel gruppo immaginario di Facebook ho ripubblicato da poco la loro mail e la mia risposta perché mi sembrava opportuno che vi rendeste un po' conto di come funziona il mondo accademico. Allora, nel saggio mi accusavano di essere interdisciplinare e di aver usato fondamentalmente una bibliografia filosofica male. Allora io ho risposto dicendo: certo, mi sorprende che un saggio che mira a proporre l'interdisciplinarietà possa essere accusato di essere interdisciplinare, perché lo sapevate, non è una novità. Soprattutto dico, dal punto di vista di capacità di ragionamento, vi ammiro molto, perché siccome non c'è manco un filosofo nella mia bibliografia, quelli che hanno deciso che era piena di filosofi, eppure capiti male, hanno fatto una costruzione mentale che mi piace tanto. Dico complimenti, perché io non sarei mai riuscito a essere così incisivo. Insomma, ci siamo presi un po' a parolacce. Dopodiché l'ho pubblicato altrove e quest'anno l'ho riportato al convegno di Toronto recente che abbiamo fatto con l'International Sociological Association, dove è diventato materia di discorso e di dibattito per il gruppo di lavoro sul rischio e incertezza. Quindi diciamo che non è andato male come impresa intellettuale, ed è interessante perché quello che io propongo per certi versi è un superamento del modo normale di concepire il problema dell'ambiente, mettiamola così. Nel senso che noi abbiamo un approccio al problema dell'ambiente che è viziato da una nostra incapacità di stabilire gerarchie tra gli argomenti. Noi trattiamo l'ambiente come se fosse un tema qualunque, come se fosse la povertà, come se fosse la disuguaglianza, come se fosse un argomento che può essere affrontato in chiave economica, laddove l'ambiente è di fatto un problema di un altro ordine. L'ambiente è un problema che è un presupposto perché possano esistere e risolversi gli altri problemi. Okay. Senza ambiente non esistono più gli altri problemi, semplicemente perché ci siamo estinti. Quindi non possiamo dire: vabbè, però non è, da un punto di vista economico non è conveniente, perché la risposta è chi se ne frega, perché non è quello il punto. Se io muoio, l'economia non ho più modo di utilizzarla, non me ne può fregare di meno. Quindi io in qualche misura dovrei ripristinare una capacità di pensare certi argomenti come non uguali agli altri, mentre noi di fatto trattiamo l'ambiente come se fosse un problema qualsiasi. Il problema è che lo trattiamo male perché, non essendo un oggetto qualsiasi, non riusciamo a trattarlo. Perché? Perché l'ambiente è un oggetto, se vogliamo mantenere sta forma, che è un po' così già di per sé discutibile, a dir poco polidimensionale. È un oggetto dal quale possono farsi discendere argomenti e discorsi di qualunque ordine, perché li riguarda tutti, essendo, come dire, parte integrante della loro esistenza. Di conseguenza, un sapere come il nostro, che invece è un sapere iperspecializzato, come abbiamo visto grazie al testo di Moran nella triennale, eccetera, è un sapere che è iperspecializzato, tende a ridurre questo problema a una dimensione, che sia di volta in volta, non so, il meteorologo, che sia l'ingegnere specializzato in un settore della questione, che sia il fisico, ma comunque si ritiene che qualuna disciplina possa risolvere il problema dell'ambiente. E questo non è dato, non funziona, semplicemente, no? Quindi noi non siamo in grado di affrontare questo problema perché è un problema che non riesce a essere manco concettualizzato col nostro attuale sistema di conoscenze. Allora, la gran parte di noi ritiene che sia un problema dell'ambiente, io ritengo che sia un problema del nostro sistema di conoscenza. Dobbiamo cambiare il modo attraverso il quale si affronta questa tematica così importante. Tra l'altro sappiamo anche che l'ambiente fa parte dei rischi globali di cui parla Beck, no? I rischi globali, che sono oggetto del testo che avete come testo d'esame, che è Condizio Umana, sono tre. E poi probabilmente potrebbe essere anche ampliata la lista, però per il momento ci limitiamo, tra virgolette, e sono oscillazioni e mercati finanziari, ambiente e terrorismo. Allora, questi tre rischi, quale caratteristica presentano? Giusto appunto, quella di non essere interpretabili né riducibili al sistema moderno di trattamento dei rischi. Qual è il sistema moderno di trattamento dei rischi? Che, come adesso vedremo, è praticamente un parallelo del sistema della conoscenza, perché di fatto poi non abbiamo esulato quasi mai da tutto questo tipo di sovrastruttura. Sistema moderno dei rischi cosa dice? Che un rischio è delimitabile, quantificabile e indennizzabile. Vuol dire quindi che io posso, o statisticamente o precisamente, stabilire chi corre il rischio, definire quando effettivamente ne è vittima e nel caso indennizzarlo per quanto ha sofferto. Questo perché? Perché la mia consapevolezza della capacità di intervento sulla natura si è andata chiarificando, rivelando con l'andare avanti delle mie capacità tecnologiche. Beck distingue delle fasi, una fase nella quale, diciamo fino al 1200, 1300 grosso modo, nella quale l'uomo si riteneva semplicemente vittima di avvenimenti all'esterno, quindi, come dire, no? Il fato cinico e baro, gli dèi che giocavano, la natura che si comportava come gli pareva, e lui non aveva mai nessuna colpa in proposito perché, poverino, era un ospite della situazione. Poi pian piano ha cominciato a rendersi conto che i suoi comportamenti originavano parte delle difficoltà che poi incontrava. E nel 600, grazie alla comparsa di un altro strumento estremamente potente del quale spesso non teniamo conto, ovvero sia il calcolo, sono comparse le prime capacità di previsione statistica, le prime capacità di calibratura, insomma tutto quello che oggi ci permette di comportarci più o meno come ci comportiamo. Quindi che succede? Che da lì in poi i rischi sono diventati un fattore che si correva. Perché? Perché in linea di massima conveniva ai più. Su sta cosa dei più si potrebbe discutere, perché in linea di massima poi di fatto conveniva sempre a una parte della popolazione più o meno definita. Però diciamo che per molti versi tutti abbiamo usufruito di questi miglioramenti quantitativi e tecnologici, no? Perché la salute è aumentata, l'igiene è aumentato, le tecnologie sono state di grande supporto. Insomma, nessuno vuol dire che siamo in un mondo orrendo, sia chiara sta cosa. Ma è anche vero che a fronte del trionfalismo del racconto i risultati non erano proprio esattamente così coerenti. Ok? Però prendiamolo per buono. Quindi la modernità cosa ci dice? Ci dice: sì, io lo so che se faccio una fabbrica qui qualcuno rischia, però non è detto. Nel caso la previsione di rischio diventasse effettiva, però io lo so e quindi lo rifondo con una congrua cifra o con delle opportunità o quello che sia. Quindi di fatto nessuno soffre particolarmente, qualcuno paga un certo prezzo, ma tutta l'umanità contenta prosegue. Ci siamo fin qui? Questo è il rischio normale, moderno. Quello che era quantificabile, circoscrivibile, delimitabile, quello che insomma, si sapeva che qualcuno pagava pegno, però in qualche modo gli si veniva incontro e tutti eravamo felici, sempre con tutte appunto le possibili notazioni critiche che potremmo fare al discorso. Qual è il problema? Che l'aumento delle capacità tecnologiche oggi ci mette in una condizione in cui i rischi non sono nulla di queste tre cose, non sono delimitabili, non sono prevedibili, non sono circoscrivibili e quindi manco indennizzabili. Il problema della, che ne so, facciamo, la plastica nei mari, no, facciamone uno un po' diverso. Ah, non so fra quanti anni ci sarà più materia plastica che materia vivente negli oceani. Non so se vi rendete conto più o meno di che significa questo. Nessuno di noi ha idea di che cosa questo comporti per il pianeta, perché non abbiamo idea, facciamo finta, ma sono balle colossali. Però sappiamo evidentemente che è una situazione atipica. Però chi è che paga per questo rischio? Come faccio io a sapere che sta pagando per questo rischio e a rifonderlo di qualcosa che non ho idea di quanto duri, che tipo di problema crei, se sia mortale, se sia fonte di malattie, di che lì, non lo so. Non so se questa cosa è chiara. E quindi capite che siamo di fronte a una situazione nella quale tutto quello che ci siamo raccontati fino adesso non funziona più. E noi non sappiamo cosa fare, perché quello che dice Beck è: noi di fatto stiamo affrontando dei problemi totalmente inediti con strumenti vecchi. E poi le cose non vanno, perché chiaramente, oltretutto, la scala del problema è tale per cui a livello nazionale tu non hai nessuna possibilità di incidere, come dimostrano tutte le politiche verdi della Scandinavia e della Germania, che che fanno da anni delle politiche di assoluto rigore ecologico, eppure c'hanno le foreste che muoiono uguale, perché tu puoi fare quello che ti pare qui, ma se 1.000 chilometri più in là c'è uno che brucia quello che capita e c'ha dei reattori termonucleari, e chi è che stanno a zero? L'aria si sposta. No, a noi arrivano le correnti dalla Siberia, arrivano le correnti dal Polo Nord, che, a che pro? Io posso anche essere bravo, ma non è detto che questo mi metta al riparo da qualunque tipo di incidenza ambientale, no? Io posso anche non buttare niente dentro le mie acque, ma siccome le mie acque sono in contatto con tutte le altre acque del pianeta, a me mi arriva la monnezza che hanno prodotto in Thailandia, che hanno prodotto nel Pacifico, che hanno prodotto nei Caraibi, non lo so. Sapete che noi nel Mediterraneo cominciamo ad avere tutti i pesci esotici e tropicali dei quali non si era mai avuta notizia, perché stanno cambiando le temperature e su scala globale mezzo grado di differenza cambia gli habitat di migliaia di specie animali. Alcune se le giochiamo senza saperlo, altre si spostano, cambiano tutto quello che succede. Tutto questo per noi è impercettibile. E qui dobbiamo anche integrare nel discorso, quindi, non solo i termini correnti, quindi le scienze naturali, la geologia, l'oceanologia, fatevi venire in mente quello che vi pare, la meteorologia, tutte queste, ma per esempio dobbiamo inserire nel discorso anche la neurofisiologia umana. Perché? Perché per esempio Goldman, in un libro di un certo interesse, che però ho tolto dal programma perché tutto sommato mi sembra, se volete leggerlo accomodatevi, e si chiama Intelligenza ecologica, quindi insomma parrebbe utile. Cosa dice? Dice che il nostro cervello è strutturato in modo tale da allarmarsi per certi ordini di rischio e pericolo. Quindi oggetti che ci corrono incontro molto veloci, che ci cascano addosso, rumori di un certo genere, tutto questo ci vede assolutamente pronti a reagire, anche perché, come forse vi ricorderete dalle lezioni delle triennale, abbiamo dei collegamenti neurologici a livello di architettura cerebrale che privilegiano una risposta non mediata, no? I nostri occhi, orecchi, insomma gli organi di senso hanno una connessione col sistema limbico più veloce di quella che hanno con la parte razionale, quindi io prima reagisco e poi mi chiedo che è successo, e spesso mi salvo, il che non è male. Però questi sono i rischi normali, cioè quelli che avrebbe corso un essere umano negli ultimi 10.000 anni. Un rischio che invece si struttura attraverso una lieve variazione dell'alimento che tu mangi, un deterioramento impercettibile dell'aria, un deterioramento impercettibile dell'acqua, noi non riusciamo a concettualizzarlo, non lo capiamo, non lo sentiamo, non ci spaventa. Capite? Quindi questi rischi, che sono tutti rischi di lunghissimo periodo, perché noi non abbiamo idea, tanto per dirne una, di che tipo di conseguenza possa avere un uso ampio delle radiazioni nucleari per produrre energia, non abbiamo idea di che cosa possa produrre una sovraesposizione a linee elettriche ad alta tensione, non abbiamo idea di che cosa possa causare l'utilizzo ricorrente di un cellulare, non lo sappiamo. Semplice, non è che dice no, mi dico, c'ho teorie, però non lo sappiamo e basta. Ecco, queste cose noi non le percepiamo come un pericolo perché ci sembrano inoffensive. Invece in campo, in arco dei 20 anni, di 30 anni, potrebbero non essere inoffensive per nulla. Lo scopriremo solo vivendo, come dice la cosa, però capite che rispetto a una politica e un racconto che te parla del progresso come sempre ed assolutamente positivo, dell'ineluttabilità del miglioramento dovuto alla tecnologia, quest'ordine di discorsi è un po', no, diciamo, disarmonico, mettiamola così. Di conseguenza dobbiamo appunto mirare ad un altro tipo di sapere, un sapere dove convergano tutta una serie di dimensioni con le quali fino ad oggi non abbiamo fatto i conti, che abbiamo fatto finta che non fossero importanti, più che altro. I miei ex della triennale sanno piuttosto bene di che cosa si tratta, gli altri lo stanno per scoprire, nel senso che quando parlo di ecologia estetica ovviamente non mi riferisco esclusivamente, anche se adesso credo di poter ulteriormente elaborare il titolo, tanto per continuare a fare un minimo di lavoro, ma comunque vediamo un momento il primo livello. Perché estetica? Riprendendo l'etica dell'estetica di Maffesoli, no? L'estetica in senso forte. L'estetica in senso forte cos'è? È una esperienza del mondo, è una conoscenza attraverso i sensi ed è una esperienza condivisa sensoriale. Quindi la sfera, dal punto di vista maffesoliano, l'etica dell'estetica è questa condivisione di un'esperienza vissuta che riesce ad essere un fondamento per un legame. E che dal mio punto di vista è assolutamente condivisibile come idea, no? Perché ci spiega il perché del legame sociale in un modo molto più sofisticato di quanto non sia Durkheim, che mi dice: io sto con lui perché lui sa fare le scarpe, io faccio il pane, e riusciamo ad avere tutti e due scarpe e pane. Ecco, insomma, sono delle spiegazioni a dir poco banali una volta che le si guarda con un minimo di attenzione. Lo stare insieme si costruisce su un'altra complessità di esperienza e di condivisione. Quindi estetico, da questo punto di vista, vuol dire recuperando l'apporto sensoriale, tanto per dirne una. Quindi restituendo l'importanza dell'esperienza dell'ambiente, sulla quale spesso non ragioniamo, ma che va invece resa più problematica, perché noi oggi abbiamo, a furia di tutte le retoriche che si sono addensate intorno all'oggetto ambiente, abbiamo un po' un'immagine alla Valtour dell'ambiente. Abbiamo quest'idea patinata di luoghi splendidi con spiagge infinite, soli, tramonti, gente che si accoppia allegramente in riva al mare, insomma tutte cose così, che però con la natura non hanno molto a che fare, perché non è casuale che la natura sia stata considerata per millenni un ambiente ostile, una matrigna, come diceva Leopardi, un qualcosa di cui aver paura. La natura è in qualche misura anche quello. Io quindi devo avere nei confronti di questo sistema, del quale sono parte peraltro, una consapevolezza contraddittoriale, usando uno degli aggettivi che abbiamo spesso messo a fuoco durante le altre lezioni. Che vuol dire contraddittoriale? Vuol dire all'interno del quale sussistono delle tensioni che non sono irriducibili. Cioè, positivo e negativo convivono all'interno dell'idea di natura e non posso trasformare l'uno nell'altro. Come nel Tao non posso trasformare il bianco in nero. E quindi è questo il punto. Cioè, il sapere che noi perseguiamo attraverso l'idea di ecologia estetica, attraverso il cambiamento del paradigma, è un sapere nel quale dei fenomeni apparentemente contraddittori servano però entrambi per definire una situazione. Credo che l'Australia, da questo punto di vista, posto che crediamo tutti che esista, perché non so se sapete che c'è un'ampia parte di internet che è convinta che la Terra sia piatta e l'Australia sia una finzione, e non sto scherzando, dico sul serio. L'altro giorno è uscito un documento che c'era uno dei terrapiattisti che diceva: abbiamo adepti tutto intorno al mondo. E quelli che stavano sotto dicevano: come intorno al mondo? Se siete terrapiattisti, perché mi pare? Around the globe, lui. E tutti, no? Questi titoli enormi, i terrapiattisti hanno il globo, che cavolo stai a dire? Però di fatto c'è una larga parte dell'umanità che è convinta che la Terra sia piatta, perché a vederla non sembra curva, quindi, come dire, stiamo ben prima del Medioevo, se Dio vuole, siamo tornati. E non solo, ma l'Australia, ovviamente, non esistendo, perché sotto non può esserci, è una menzogna della NASA, che è stata escogitata per giustificare il genocidio dei criminali americani. Perché, come saprete, in Australia tendenzialmente ci dovrebbero essere stati trasferiti tutti i criminali americani quando l'hanno scoperta, no? Quindi loro dicono che invece non è vero, hanno preso i criminali, hanno buttati a mare, l'hanno affogati tutti e poi hanno fatto finta che c'era l'Australia. Quindi quelli che pensano di andare in Australia di fatto scendono su un set della NASA, cioè delle cose che veramente il mondo è divertente da questo punto di vista. Ecco, allora, posto che invece l'Australia esista, noi sappiamo piuttosto bene che per una serie di motivi geologici è un posto dove si sono sviluppate delle specie animali molto particolari, credo lo sappiate, ci sono credo l'80% degli animali più velenosi del pianeta in Australia. Allora, che succede? Che l'Australia è esattamente il prototipo di quello che vi dicevo. Voi vedete l'Australia, queste fotografie meravigliose, e dici: cazzo, quanto mi piacerebbe stare su questo lago azzurro così. No, però non puoi, perché se uscissi dalla macchina saresti morto in 5-10 minuti, grosso modo. Perché ci sono delle rane che come te guardano muori, perché ci sono dei ragni grossi così che basta che te facciano un pizzico 4 passi e sei morto, perché ci sono delle meduse che basta sfiorarle e sei morto. È pure noioso, però di fatto l'Australia è così. L'Australia la guardi in linea di massima, a meno che tu non sia un aborigeno, a quel punto sai tutta una serie di cose che ti permettono vagamente di sopravvivere, però capite che no, non è esattamente quello che ci immaginiamo. Quindi la natura è anche questo. La natura è anche bestie che ti divorano vivo, insetti che non ti fanno dormire, umidità insopportabile, freddi, caldi. Cioè, questa cosa noi pare che ce la dimentichiamo, però sarebbe opportuno tenerla a mente, perché no, è più sano sapere che esiste. E quindi l'apporto sensoriale, inteso nel senso che vi sto proponendo, è un apporto che in qualche misura è anche riflessivo della nostra esperienza della natura. Noi dobbiamo riconoscere come rapportarci alla natura ci va a stare, e questo è uno dei punti centrali. Poi dobbiamo anche riconoscere e tenere presente che la natura è un enorme deposito di senso e significato. In larga misura la natura è lo scrigno che contiene il sublime, no? Secondo Kant, tanto per dirne una, quindi delle possibilità di esperienza che trascendono il quotidiano e aprono la trascendenza. La natura è anche il primo repertorio di simboli, no? È tutto ciò che le prime culture umane hanno tratteggiato, disegnato, dipinto, stilizzato e via discorrendo. Quindi è impossibile porsi nei suoi confronti senza una sensibilità alla sfera dell'immaginario e del simbolico, che nella nostra cultura invece non c'è, in via di massima, o perlomeno c'è, ma sotto mentite spoglie e soprattutto sotto un pesantissimo stigma che ne rende quasi inutile la frequentazione e l'utilizzo in campo cognitivo. Non dico scientifico, perché francamente secondo me scienza cominciasse un termine che potremmo anche lasciare andare. Io non ho nessuna intenzione di chiamarmi scienziato sociale, preferisco altre definizioni. Di fatto, cioè, ricercatore di quello che vi pare, pensatore, sono brutte, ma meglio che scienziato, perché io non credo affatto che la scienza sia l'unico modo per comprendere il mondo. È un modo assolutamente dignitoso, ma del quale io francamente non credo di dover fare utilizzo. Laddove invece credo assolutamente di poterlo fare attraverso queste altre dimensioni. Tutto ciò che ha a che fare con l'autoascolto, tutto ciò che ha a che fare con la decodifica, comprensione e interpretazione dei simboli, e quindi nell'ecologia estetica non c'è solamente una considerazione riflessiva della nostra esperienza della natura, ma c'è anche una notevole parte di comprensione dei meccanismi della mente simbolica. È un ripristino nella conoscenza della dimensione simbolico-immaginale che noi abbiamo espunto, sulla scorta del famoso Cartesio, del quale non mi stanco di dire peste e corna, poverino, e che però, insomma, diciamo, di fatto è il campione di un certo tipo di intelligenza e di visione del mondo. La visione del mondo cartesiana è, manco a dirlo, una visione matematizzante, quindi in ultima analisi astratta, astraente, dematerializzante, tutto quello che si sta poi traducendo nelle attuali tecnologie, no? Tenete presente le nanotecnologie, tanto per dirne una, tenete presente la fisica quantistica, anche se la fisica quantistica rappresenta uno dei punti nei quali c'è un cortocircuito di intenti per molti versi, perché siamo a sfere che non possono essere che definite mitiche dal mio punto di vista, perché noi parliamo di campi di grandezza pari al 10 alla meno 35, questo è il campo di Planck, vuol dire che parliamo di una unità di distanza che è 10 decine di milioni di miliardi più piccola di un atomo di idrogeno, so se mi rendo conto di quello che dico. Ecco. Quindi siamo andati veramente oltre quello che era il rappresentabile, il pensabile secondo i canoni normali, tant'è che tutti i fisici teorici che si occupano di questo argomento sconfinano poi nella religione, nella filosofia, perché sono delle entità assolutamente, come dire, non descrivibili in termini scientifici, perché vi ricordo che la scienza si vorrebbe sperimentale, no? E noi invece stiamo continuando da anni ormai ad andare a parlare e a indicare delle scoperte di qualcosa che nessuno è mai stato in grado di testimoniare direttamente, o neanche di osservare grazie a delle strumentazioni particolarmente sofisticate. Cioè, noi dei famosi quark, noi dei famosi bosoni di Higgs, la particella di Dio e compagnia cantante, abbiamo visto un tratto di penna su un pezzo di carta. Fine. Poi qualcuno ci ha detto che quella era la prova del fatto che all'interno della macchina ha delle dimensioni assolutamente inconcepibili da qualunque tipo di mente umana, era accaduto questo fenomeno. Di nuovo sottolineo che il versante simbolico-mitico è enorme da questo punto di vista. No, noi facciamo finta di sapere quello che diciamo, ma nessuno di noi è in grado di accedere a questo sapere, e il fatto che noi ci fidiamo di questo sapere è esattamente un fidarsi. Come io mi fido di un dio o di un santo che mi dice ti metto le mani in testa e sei guarito, più o meno. L'idea generale è quella. Perché siamo andati talmente al di là di quelli che erano gli intenti di queste discipline che questi intenti non sono più sostenibili. Capite? Quello che doveva essere la scienza era cosa? Un sapere concreto che avesse una riscontrabilità nell'esperienza. E quindi questo non c'è più niente della mia vita. Cioè, oltre alla meccanica, il nostro sapere non è più quello, è un'altra cosa. È una serie di modelli di una tale raffinatezza e teoricità che la grandissima parte di noi non è in grado di capire di che parliamo. No, chi è di noi in grado di seguire il discorso di un Pauli, di un Gödel, di un Turing o di che, te lo devono raccontare, perché tu i simboli non li capisci, le equazioni non le sai, non sai di che parlano, fanno le cose assolutamente fuori da quello che è l'accessibilità di chiunque. Quindi di fatto, fidandoci di loro, noi ci fidiamo come di un oracolo, più o meno la stessa cosa. No, l'oracolo dei Delfi vi aveva le parole a caso, ti diceva delle parole a caso, questi dicono dei simboli a caso, più o meno siamo lì, senza nulla voler togliere evidentemente. Però quello che vorrei che vedeste è che alla base del nostro sistema di rendicontazione del mondo ci sono una serie di fatti e di assunti che sono totalmente privi di qualunque fondamento scientifico, nel senso di concretezza della verifica. Poi dopo, se ci fidiamo gli scienziati, allora per carità, allora quel puntino significa che hanno fatto tutta una serie di cose accelerando questo o quell'altro, andando a sbattere i fasci cotoni polarizzati più o meno di sopra e di sotto, frequenza di meno 4, di più 2, vabbè, tutta una serie di cose che però dal punto di vista della nostra capacità di comprensione e di rassicurazione sono pari a un racconto mitologico. Il racconto mitologico è più divertente, dal mio punto di vista perlomeno. Quindi potremmo parlarne. Quindi dobbiamo ovviamente integrare questa ecologia estetica, in questa ecologia estetica anche un sapere immaginale e simbolico che mi permetta di capire anche perché verso certe manifestazioni culturali ho un certo atteggiamento e non un altro. Perché nel modello di uomo di cui noi parliamo, il razionale è parte del sistema di comprensione del mondo. Noi siamo anche razionali, come ho detto fino alla nausea. Significa che io capisco il mondo, do forma al mondo, comprendo il mondo attraverso molteplici canali, uno dei quali è quello razionale. Però questo non toglie che io verso il mondo mi ponga sulla scorta di sensazioni, di emozioni, di letture metaforiche ed immaginali. In larga misura, spesso e volentieri, questa è la radice dei miei comportamenti che poi traduco e travesto in significati razionali. Se vi ricordate le derivazioni di Pareto, il meccanismo è assolutamente quello. Pur di mantenere una presunzione di umanità, mi racconto delle cose razionali. E vedremo questo, che è un altro dei miei saggi, ma al momento lo lasciamo un secondo da parte. Quindi l'ecologia estetica è questo insieme di cose, non solo l'immaginale, ma anche le emozioni. Le emozioni considerate non semplicemente come «Oh, che bello, perché no, ormai i gattini su internet e tutto il resto sono diventati un po' il paradigma delle emozioni», ma come spessore di significati derivante da una serie di nostri avvenimenti, eventi interiori che si riflettono sul mondo e che sono spiegabili in senso psicologico, in senso simbolico ed in senso neurologico. Ci sono degli autori che stanno finalmente sdoganando il tema delle emozioni, che guarda caso per quasi tutta la passata scienza non è stato preso in considerazione perché era ritenuto inutile, giusto appunto. Allora invece noi abbiamo Damasio, che non solo ha iniziato la sua carriera con il libro, che secondo me è un libro epocale, che è L'errore di Cartesio, ma sta continuando, adesso ne ha pubblicato recentissimamente uno che si chiama Lo strano ordine delle cose, dove è andato ben oltre, dove cerca di mettere in correlazione la mente culturale e creativa con dei dati neurofisiologici, con delle intuizioni che vengono addirittura dalla filosofia di Spinoza. Quindi se cerchiamo qualcuno che fa quello che dico io, Damasio è uno che si muove in quest'ottica, come Morin, come parecchi altri, ringraziando Dio. È chiaro che purtroppo tutti, molto più loro di me, che sono, come dire, l'ultima ruota del carro da questo punto di vista, hanno delle difficoltà nell'accademia. Perché? Perché un neurofisiologo non dovrebbe scrivere di filosofia, no? Perché non dovrebbe scrivere di altro che delle sue cose, nei suoi modi, come le riviste di settore pretendono che lui scriva. Chiunque di noi esce dal seminato viene visto male. E questo è il problema dell'iperspecializzazione. Non semplicemente tutto quello che ci siamo detti in modo piuttosto astratto all'università, al triennio. Il problema della specializzazione è che se tu non ti attieni alle regole che ti vengono date per pensare, non vieni riconosciuto. E quindi sei una voce, come dire, vox clamantis in deserto, come dicevano i latini, una voce alla quale in certi momenti forse daranno seguito, no? Per esempio Simmel è esattamente questo. Simmel, dopo 70 anni, improvvisamente tutti hanno ammazzato quanto era intelligente. Intanto hanno fatto morire di cancro e fegato prima, per sicurezza. Dopodiché improvvisamente si sono accorti che, oh, però mica dice la stupidaggine di quest'uomo. Ecco, di fatto Morin, allo stesso modo, non è mai entrato nell'università. hai al CNRS, che è l'equivalente al nostro CNR, posto prestigioso, ma nulla a che vedere con l'Accademia. Damasio, evidentemente, anche lui è tollerato. Ecco, ormai siamo al tollerare perché non ci sono più gli strumenti per esiliare qualcuno o ostracizzarlo. Però di fatto l'atteggiamento del sapere tradizionale è quello, perché il sapere tradizionale è fatto di orti conclusi. Allora io ho la mia disciplina, lì devo rimanere, devo leggere solo quelli che parlano della mia disciplina, devo parlare con loro e basta, rimango chiuso nel mio, siamo tutti tranquilli, arroccati, ma non serve a niente. E poi nel momento in cui appunto dovremmo organizzare un sapere che riesca a coordinare i diversi saperi, questa cosa è fallimentare. Perché chi è che si sente nel suo campo inferiore a qualcun altro? Hanno fatto apposta. No. Quindi capite che l'imperativo del transdisciplinare o dell'interdisciplinare è un problema che purtroppo sbatte contro il paradigma da molti punti di vista. Perché il paradigma predica l'iperspecializzazione, quindi il fatto che tu debba costantemente restringere ed approfondire le tue prospettive fino a diventare il signore del nulla praticamente, perché conosci molto bene un aspetto microscopico del reale che ti può servire giusto nei tuoi studi, perché quando poi lo porti fuori non serve a nessuno e a nulla, e soprattutto di buono lo puoi manco comunicare a qualcun altro, fosse che magari potesse servire, ma non c'è verso che tu glielo dica, perché io che ne so come faccio a conoscere tutti i gerghi di tutti quelli che io poco, manca poco, che non capisco più manco i miei colleghi quando parlano delle loro specializzazioni, perché elaborano cose assolutamente tutti arzigogolate, complesse, incomprensibili, perché no, fa parte un po' della strategia di mantenimento di un primato, quindi io qui so io che capisco e tutti gli altri no, e quindi devo fare in modo che questo accada. Tra l'altro vi faccio presente che se voi andate a leggere i frontespizi dei testi fondanti della scienza, dicono tutti la stessa cosa, che è questa, cioè è inutile che voi leggiate, perché possiamo capire soltanto un quattro quello che c'è scritto in questo libro, non rompete le palle, e questo è Copernico, questo è Galileo, tutti quanti, scusate che mi continuo a dimenticare il telefono acceso, ok. Però appunto capite che è una cosa che va avanti da un po', l'idea di creare un sapere specifico per delle finalità che non sono scientifiche, sono altro, sono di status, sono di prestigio, sono di possibilità di intervento, sono di monetarizzazione dei propri risultati, tutte cose che con la scienza non hanno benemerita ceppa a che fare, ma comunque vabbè. Quindi detto questo, abbiamo aggiunto un'ulteriore questione nel bilancio. Ma poi ce ne sarebbe ancora una, appunto, che possiamo aggiungere, che è fuori testo, quindi la mettiamo lì, un altro, aggiungiamo un filo. L'estetica, perché devo specificare che il senso in cui intendo il termine è diverso da quello che voi percepite? Perché noi abbiamo costruito il bello come inutile, come pleonastico, come un addendum di cui posso o meno avvalermi, ma che non è rilevante. Quindi per noi estetico è superficiale, inutile, banale, insensato, privo di importanza. Ecco perché devo specificare che non è che voglio dire che facciamo un'ecologia banale. Facciamo un'ecologia estetica in senso forte. Perché? Perché il sapere moderno si è costruito contro il sapere estetico, sminuendolo ad hoc. Perché? Perché l'estetico è qualitativo e il nostro sapere invece è quantitativo. Perché l'estetico è fortemente soggettivo e noi cerchiamo un sapere che invece sia replicabile e riproducibile all'infinito, cosa che tra l'altro è del tutto discutibile, però va bene, prendiamola così. Perché l'estetico per la gran parte della nostra stessa cultura era uno dei canoni di verifica dell'importanza dell'argomento. Vi ricordo il greco kalos kalos, bello e buono. Il bello era un segno di qualità morale, non un arzigogolo, eccolo, trovate. Non era un arzigogolo del quale potevo più o meno avvalermi, no? Come oggi noi pretendiamo che una cosa sia efficace, non che sia bella, come se le due cose si dovessero necessariamente elidere l'un l'altra. E non funziona così invece, perché la bellezza, soprattutto in matematica, continua ad essere oggi un criterio. C'è un libro di un grande matematico indiano che si chiama Verità e bellezza, non a caso, e gran parte delle teorie matematiche che sono state poi scelte nel tempo, se andate a leggere i motivi, vi diranno perché era un'equazione di una rara eleganza, che di scientifico teoricamente non dovrebbe avere granché a che fare. Perché l'estetica può essere invece oltre a quello che vi ho detto, invece, è uno strumento nuovo, efficace di comprensione e di analisi della realtà. Perché l'estetica si avvale di una categoria che è complessa da prendere in considerazione, ma che merita, che è quella dell'evidenza. E non a caso questa cosa l'ha teorizzata Simmel, tanto perché. No? Ovvero, sì, cosa dice Simmel? Anticipando per molti versi Durand e dandogli una curvatura un po' diversa. Dice: io attraverso il simbolo e l'immagine estetica riesco a far comprendere un argomento nella sua ampiezza istantaneamente. E di questo parla in un saggio che è cruciale, che è Ponte e Porta, nel quale appunto commenta ed amplifica e spiega i portati simbolici del ponte e della porta in pittura. No? Nel momento in cui io guardo un ponte, dall'evidenza dell'immagine capisco tutto quello che è l'arsenale del suo utilizzo, tutte le possibili espansioni che posso portare, tutte le metafore che posso costruirvi in termini di connessione fra sfere e insieme di problemi diversi, eccetera, eccetera, eccetera. Io vedo il ponte e capisco tutto ciò che l'immagine del ponte contempla, anche in termini cognitivi. Perché questo oggi potrebbe essere estremamente utile? Perché noi oggi siamo in qualche misura lisi da un punto di vista di comunicazione, di linguaggio, di comunicazione razionale. Siamo blasé per molti versi, abbiamo un tale utilizzo esorbitante delle parole che in pratica non prestiamo più ascolto. Ci possono dire quello che gli pare, ma difficilmente questo ci raggiunge tanto da permetterci di cambiare in qualche misura. Mentre quello che a noi oggi serve invece è un cambiamento, ma non un cambiamento esteriore, è un cambiamento interiore. A noi bisogna che il problema e la questione del problema, quindi il paradigma e tutte le conseguenze del paradigma e tutte le ricadute e le possibilità di risposta vengano appercepite senza bisogno di dover essere spiegate con troppa chiarezza. Quindi mi chiedo se, per esempio, il problema estetico non sia, il mezzo estetico non sia uno degli strumenti attraverso i quali riuscire a superare questo ostacolo, no? Che è l'ostacolo frapposto dall'intelletto, come diceva Simmel, come ha detto poi Benjamin e tanti altri. Il problema dell'intelletto qual è? Che è uno strumento che serve a sterilizzare i problemi. Un problema affronta l'intelletto, dall'intelletto viene ridotto ad una dimensione che è in qualche misura superficiale, astratta, comprensibile, ma non incidente sull'interiorità, e quindi viene di fatto ammortizzato, no? L'intelletto funziona un po' come un muro di gomma che respinge. Io devo trovare un modo per superare l'intelletto, arrivare direttamente all'interiorità e alle altre sfere di comprensione del mondo che invece sarebbero ancora in grado di reagire, rispondere, conformarsi, riconfigurarsi e via discorrendo. L'immagine e quindi l'estetica, da questo punto di vista, possono probabilmente essere uno dei canali attraverso i quali passare per ottenere questo risultato. Quindi chiaramente queste due cose vanno coordinate a livello di sapere, nel senso che devo avere una forte consapevolezza delle meccaniche simboliche per poter elaborare delle immagini che siano metaforiche ma non didattiche. Non so se mi spiego, nel senso che se io devo fare un'immagine che poi devo spiegarti perché vuol dire che allora in cavolo è tutt'uno. A me serve qualcosa che t'arrivi senza che io debba spiegarlo, che t'arrivi senza che debba essere decodificato razionalmente, che sia in qualche modo arte, perché questa l'essenza dell'esperienza artistica, secondo la fenomenologia del Novecento, è questa, no? L'esperienza artistica è estetica, è qualcosa che io provo senza bisogno che qualcuno me la spieghi. La provo perché è qualcosa che è lì davanti a me, evidente. Io guardo la ragazza con l'orecchino di perla, non deve dire niente a nessuno. Mi hanno portato via di peso dal museo perché stava chiudendo e io ero rimasto lì un po' come una sindrome di Stendhal, una delle cose più belle che abbia mai visto in vita mia, ma non ti posso descrivere perché. È qualcosa che provi, fine. Non so se questo è chiaro. E questo movimento emozionale poi è in grado di superare tutti i vari, spero, si spera perlomeno, tutti i vari intoppi, i vari ostacoli che invece l'intelletto tende a frapporre perché l'intelletto fa il lavoro suo da questo punto di vista, no? Quindi ti richiamo all'ordine, richiamo tutte le varie logiche che ti hanno insegnato, la questione dei guadagni, la questione degli strumenti, la questione delle opportunità, tutta questa sarabanda formidabile che però di fatto alla fine si traduce in una tua incapacità di agire totale. Quindi se non reinfondiamo passione nel sapere e nel conoscere, siamo probabilmente condannati. Perché tutti gli altri ordini sono perfettamente funzionanti, li conosciamo molto bene, ma portano probabilmente alla catastrofe. Dobbiamo immaginare qualcos'altro che non sia il green economy e tutte queste stronzate che sono di fatto una sottomissione dell'argomento ad altre logiche che con esso non hanno assolutamente niente a che fare, ma anzi sono le primarie responsabili dello stato nel quale si trova, quindi sarebbe un po' complicato. Direi che facciamo un attimo di break. Dicevamo quindi che la questione dell'estetica potrebbe offrire degli strumenti di intervento, perché la gran parte della questione quando si tratta di ambiente è che poi alla fine uno ha la netta sensazione di non essere in grado di fare nulla. Dice, vabbè, ma insomma io che posso fare? Cioè, come faccio a modificare qualcosa che è quasi un dato antropologico, perché il problema dell'esperienza diretta dell'ambiente è un problema di sproporzione di scala. Cioè, di fatto, lo stesso radice del sentimento del sublime, qual è? Quella dell'essere assolutamente incomparabili. Ma io sono davanti a una montagna, quel Monte Bianco, e che ci dobbiamo dire? Come avrebbe detto Guzzanti, un aborigeno, io e te, ma che ci dobbiamo dire? Ecco, io col Monte Bianco come faccio a rapportarmi? Io mi sento insignificante. Il dramma e il fascino dell'esperienza della natura, laddove la si prenda da questo punto di vista, è che la natura ti ricorda costantemente quanto tu sia insignificante. Che tu sia davanti al bianco, sia davanti a un pino bianco come quest'estate in Canada, alto 40 metri, e tu guardi e dici, che conto io qui? Ed è chiaro che questo tipo di sensazione è disastrosa per altri versi, perché chiaramente come tu ti senti schiacciato a una scala, senti anche di non essere assolutamente in grado di scalfirle queste cose. E non è vero, perché nel parco dove sono stato appunto quest'estate in Canada c'erano le fotografie dell'epoca e 60 anni fa non c'era un albero che era uno, hanno abbattuti tutti. Questi esseri minuscoli che siamo noi davanti agli alberi, gli alberi li abbattono. Quello è il problema. Noi non riusciamo a percepire la nostra capacità di incidere sulla natura, perché è un po' come vi dicevo del cervello che non riesce a percepire i danni che tu porti man mano, no? Allora, una volta per volta, perché se la abbatto un albero, capito? Abbattine uno dei oggi, poi c'è lui che ne abbatte un altro, poi c'è lui che ne abbatte un altro, moltiplica il tutto per 10 anni e gli alberi sono finiti. Non è difficile, capite? Come sta accadendo in Amazzonia, in tutta l'America del Sud, come sta accadendo, come per fortuna ha smesso di accadere appunto in Canada e negli spazi infiniti del Nord America, però con danni che sono legati anche qui ad una nostra continua tendenza a interpretare questo genere di fenomeni in chiave meccanica, laddove sin da anni non sospetti un personaggio che avete sentito nominare, ma che forse non sapete essere effettivamente uno dei più percettivi interpreti del problema ambientale, che è Al Gore, non so se avete presente, l'ex vicepresidente americano di Clinton, nonché, com'è che lo chiamavano? Oddio, ho riso tantissimo perché... Era di fatto il presidente che non è mai diventato tale in ultima analisi, tutti pensavano che, dopodiché invece è saltato tutto, c'era una definizione inglese che era a dir poco esilarante, e lui scrisse già nel 90, se non vado errato, un libro che si chiamava Terra in bilico, dove già nel 90 metteva in luce una serie di dinamiche con le quali non abbiamo alcuna dimestichezza, ma che erano già in atto allora, sono passati 30 anni e non abbiamo fatto niente. Da un punto di vista tecnico, specialistico, la gran parte delle piante con le quali l'umanità si nutre sono estinte, perché la biodiversità necessaria a garantire la sopravvivenza della specie è stata radicalmente alterata. Ma quindi noi abbiamo tutte queste sementi nuove dove siamo intervenuti grazie alla famosa Monsanto e a tante altre di queste maledette multinazionali che hanno creato delle oscenità per molti versi, no? Perché delle piante che non producono semi sono, dal mio punto di vista, inqualificabili. Cioè l'idea che tu possa creare una specie modificandola ingegneristicamente per fare in modo che non produca semi così che i contadini debbano ricomprarli da te, secondo me è un po' un problema. Mi spiace, ognuno deve dichiarare i suoi, Io credo che questo sarebbe uno di quei crimini contro l'umanità che andrebbe sanzionato. Invece siamo tutti contenti e quindi facciamo questo genere di cose. Ecco, di fronte a questo, chiaramente, col nostro delirio tecnologico d'onnipotenza, stanno situazioni nelle quali queste cose che producono, questi orrori che producono queste multinazionali, si rivelano essere tutti improvvisamente sensibili a un qualche tipo di problema. E Al Gore riporta esattamente uno di questi casi, quando quasi l'intero raccolto del caffè in Brasile stava per essere distrutto da un parassita che era comparso e che improvvisamente era in grado di superare tutti gli schermi tecnologici che la Monsanto aveva realizzato per i suoi semi. E sapete come hanno salvato tutto il caffè, di fatto, in pratica, perché rischiava di estinguersi completamente la pianta? Con una pianta selvaggia che hanno ritrovato nelle rovine di un cimitero in Somalia, perché il caffè è nativo di quella parte del mondo lì. E gli era sfuggita questa particolare pianta, gli era sfuggita, e di conseguenza, grazie alle caratteristiche genetiche di quella pianta, sono riusciti a elaborare una cura. È successo una volta. Quante altre piante selvagge riusciremo a trovare nelle rovine etiopi o somale o via discorrendo? No? Il problema è questo: se tu cancelli la biodiversità, quindi decidi che una cosa va bene e tutte le altre sono sbagliate, poi a un certo punto ti trovi come stiamo noi, con tutta una serie di cose bellissime che però sono di una fragilità assoluta. Voi non ve lo ricordate perché siete piccoli, forse, ma anche lui è abbastanza piccolino, ma forse è una possibilità. Ma quando eravamo giovani noi c'erano miriadi di varietà di mele, di pere, di qualsiasi cosa. Adesso sono tre, tutte uguali, tutte quante lustre, tutte quante fatte allo stesso modo, tutte quante che non sanno praticamente di niente. È un po' un problema. Capite? Perché questa logica purtroppo non è una logica che permette la convivenza delle pere come le intendiamo oggi e delle pere brutte ma buone che c'erano prima. Quelle scompaiono, perché non le compra più nessuno, perché non le pianta più nessuno, perché non le cura più nessuno. Vengono abbattute per metterci le pere, quelle simpatiche di formato Biancaneve, che poi vai a mettere in tutti i luoghi carini, divertenti, le guardi, sono di plastica, per carità, però ecco. Il problema è che tutto il bagaglio di evoluzione che c'era nelle altre si è perso. Quindi noi stiamo facendo una serie di cose, cercando di fare le volte dove vengono conservati i semi d'antiquariato, andandoli a recuperare grazie a nuove strategie, recuperando il DNA da residui, impicci, imbrogli e quello che volete. Ma se non modifichiamo la logica a monte è inutile. Perché la logica oggi è una logica sempre la stessa, industriale, quantitativa, replicante. Non c'è assolutamente la possibilità che la vita faccia il suo lavoro, no? L'evoluzione è accaduta grazie a dei rigogli assolutamente imprevedibili, dei rigogli assolutamente incontrollabili. Noi invece siamo quelli che fanno i giardinieri. L'anno scorso avevamo lavorato molto su questa immagine, perché è un'immagine assolutamente centrale. Tra l'altro è capitato anche che completamente al di là delle mie conoscenze abbiano finalmente pubblicato un mio libro su Société in francese, che gli avevo mandato 5 anni fa. È uscito l'anno scorso, io lo sono trovato, dico, caspita, non mi ricordavo più sto saggio, che parla proprio del giardino, quindi probabilmente sarà un altro testo dei quali parleremo. Perché qual è la logica del giardiniere? La logica del giardiniere è quella di selezionare e distruggere. In un giardino non cresce qualsiasi cosa, in un giardino cresce soltanto quello che decide il giardiniere. Tutte le altre piante vengono etichettate come piante invasive, inutili, parassite, no? Infestanti. Ecco, questa è la nostra logica. Ma mentre in un giardino al limite è comprensibile, seppur discutibile, quando questa cosa diventa su scala mondiale, tu di fatto impoverisci radicalmente gli universi di riferimento, sia delle specie animali che delle specie vegetali. E secondo delle logiche che non hanno nulla a che vedere né con l'oggettività scientifica né col benessere diffuso, hanno soltanto a che fare col vantaggio economico di pochi, sempre meno oltretutto. Quindi, come vedete, il tema politico, il tema della disuguaglianza è strettamente correlato al tema ambientale, tra le altre cose. Quindi dovrebbero occuparsene probabilmente i politici. Però per molti versi, come abbiamo visto, è un problema di ingegneria, quindi che se ne devono occupare gli ingegneri. Però per molti altri versi è un problema di correnti nello spazio, di leggi di creazione dei climi, quindi che se ne occupano anche i meteorologi. Chi se ne occupa del problema dell'ambiente? I legislatori? Chi? Tutti dovrebbero occuparsene, ovviamente, ma come facciamo a riunire tutte queste competenze che invece sono disseminate e separate scientemente da decenni? È divertente per certi versi, tutti a ridere, però no, c'è una forma di ironia da un certo punto di vista. Una delle cose che sto scoprendo recentemente, per esempio, è che, lo sapevo, ma chiaramente riuscire a mettere tutte queste cose insieme non è particolarmente semplice, bisogna un attimo ragionarci. Una possibile scienza alternativa noi l'avremmo anche a disposizione. Ovvero, noi potremmo andare, risalendo nella storia, ne avremmo un'infinità di svolte per le quali la nostra scienza è diventata quello che era contro altre possibilità. No. In medicina, per esempio, c'è la grande opposizione tra Galeno e Paracelso. No, quindi oggi abbiamo i preparati galenici, che è la medicina normale, ma Paracelso è tornato sotto forma di omeopatia per molti versi, con tutta un'altra serie di questioni, quindi come vedete poi tornano pian piano le questioni. Ma nel campo scientifico c'è per esempio la scienza goetiana. Goethe non era soltanto un romanziere, un teatrante, un poeta, ma era uno scienziato a pieno titolo e aveva un conto aperto con Newton, perché Newton era ovviamente il campione, sempre lo ancora, anche se poi di fatto non lo era, ma ne parliamo perché pure lì c'è da ridere. Ma comunque, diciamo, abbiamo deciso che Newton è l'immagine dello scienziato contemporaneo. Goethe era altra cosa, e la sua teoria dei colori, che è stata sbeffeggiata per secoli, oggi improvvisamente gode di improvvisa stampa positiva. Molti ritengono che sia molto più sensata la spiegazione di Goethe che non quella della teoria normale, della fisica normale. E il problema di Goethe qual era? Quello che c'era troppa meccanica e troppa astrazione nella scienza. La scienza di Goethe è una scienza in cui il confine fra soggetto e oggetto pian piano si cancella. La visione di Goethe è un processo attraverso il quale tu pian piano diventi quasi la stessa cosa di ciò che stai studiando. Lo percepisci anche a dei livelli che non sono quelli della distanza scientifica tra soggetto e oggetto. No? È il superamento di questo discorso che, guarda caso, è proprio quello che dice la fisica quantistica oggi. Tant'è che uno insospettabile di coloro che invocano una scienza goetiana è Werner Heisenberg, che è l'estensore del secondo principio dell'indeterminatezza. Capite che a livello di gli scienziati veri non sono quelli della scienza d'accatto con la quale abbiamo a che fare noi. Gli scienziati veri si rendono perfettamente conto di una serie di esigenze che ormai sono assolutamente non più evadibili, no? Noi, non a caso, essendo figli del principio della separazione, come vedremo, abbiamo costruito una storia dell'uomo e dell'universo che si basa soltanto sulla separazione. Pensateci un attimo e vedrete che l'evoluzione di fatto cos'è? Uno scontro di tutti contro tutti perché si afferma il migliore. Quindi praticamente, come si chiamava il film, quello un coso? Highlander, no? Ne resterà soltanto uno, più o meno l'idea generale era quella. Nella descrizione del mondo abbiamo privilegiato cosa? I processi di disgregazione, no? La famosa entropia. Noi sappiamo che stiamo andando verso un mondo che ineluttabilmente non può che precipitare verso uno stato di minima energia possibile, quindi di estinzione di ogni forma di vita. Il problema è che invece ci sono tutta un'altra serie di processi che avvengono allo stesso tempo, dei quali non sappiamo un tubo, perché quello che vi dice un grande fisico oggi è: sì, è vero, ci sono, vediamo che le stelle invecchiano, ma vediamo anche che da qualche parte le stelle nascono. E come lo giustifico io questo principio di meta-organizzazione, di organizzazione complessa che non ho nessuno strumento teorico per definire? Noi abbiamo parlato solo di metà della questione, tutta l'altra metà la siamo persa finora. Il fatto che la gente si unisca e non si contrapponga. No? L'ecologia da questo punto di vista è fondamentale perché è la prima disciplina che già nel 1866 ti dice esistono ambienti nei quali collaborano, le specie collaborano, non sono soltanto l'una contro l'altra armata, lo sono anche, ma tu devi ragionare in termini di et. Io non posso cancellare parti dell'ambiente perché secondo me non servono, perché io non so perché sono lì, ma servono a qualcosa. Quando le cancello l'ambiente va a picco, guarda un po' i casi della vita. Perché? Perché non lo so, ma svolgevano un qualche tipo di ruolo fondamentale, perché, ma saprete tutta la questione delle api, immagino che la conosciate, no? Noi stiamo aspettando col fiato sospeso perché le api stanno scomparendo. E senza le api sono quasi tutti d'accordo sul fatto che noi seguiamo a ruota, perché le api hanno un ruolo talmente essenziale nel mantenersi del mondo com'è, che una volta che scomparissero loro avremmo da fare, no, dovremmo cominciare a creare subito dei piccoli robottini fatti a strisce bianche, gialle e nere e mandarli in giro perché altrimenti saremmo rovinati. Ma ci rendiamo conto di che cosa significa questo? che noi ci siamo arrogati tra tutte le altre cose, perché è sempre l'Occidente questo, poi ovviamente poi è riuscito a rompere le palle a tutto il resto del pianeta, però siamo noi quelli che l'hanno fatto. Ci siamo arrogati una posizione di assoluta incomparabilità rispetto al resto del mondo, e questo si chiama eccezionalismo umano. Da una parte c'è l'eccezionalismo cognitivo, che dice che soltanto la scienza è un sapere degno di essere ascoltato. È ipocrita del tutto, perché noi sappiamo benissimo che da anni oramai la scienza va rubando le competenze agli sciamani, ai curanderos e a tutte le figure di medicina tradizionale del pianeta, per poi brevettarsi da casetta loro e farci soldi, ma vabbè, famo finta di niente. Questa è una. E poi c'è l'eccezionalismo umano, ovvero sia che il mondo stia lì per noi. Che noi abbiamo titolo a fare qualsiasi cosa al mondo, a distruggerlo, ad abbatterlo, a modificarlo, a inserirvi delle meccaniche e delle dinamiche che non hanno nessun posto al suo interno, come per esempio l'energia nucleare. L'energia nucleare non è di questa terra, sta da un'altra parte, sta nelle stelle. Era il caso di lasciarcela, no? Portiamola qui e vediamo che succede. Perfetto, sappiamo piuttosto bene quello che succede e continuiamo a sbatterci il grugno ripetutamente, oltretutto, quindi vabbè, lasciamo stare. Però allo stesso modo, e ancora peggio, noi facciamo un utilizzo delle altre specie viventi che è scandaloso. E non dico soltanto perché ce ne nutriamo, perché da quel punto di vista io credo che una dinamica di questo genere, per quanto sofisticato sia il pensiero, non può essere aggirata. Ma che io mi nutra di qualcosa è una cosa, che io debba ridurre questa cosa di cui mi nutro a dei livelli di vita aberranti è un'altra. Eppure questo noi facciamo nell'allevamento intensivo, no? Tagliamo i becchi e le zampe delle galline, facciamo vivere le vacche con dei trucchi assoluti per ingannarle sui cicli di riproduzione, di creazione del latte, le facciamo ingrassare a forza attraverso una serie di alimenti che poi mangiamo anche noi, perché siamo completamente imbecilli, no? Perché per tutto questo poi servono antibiotici, come se piovesse. E com'è che mo' improvvisamente siamo assediati dai superbatteri? Indovina un po', perché gli antibiotici normali ormai non li sentiamo più, che sono 30 anni che ce li mangiamo tutti i giorni. Nella bistecca, nell'hamburger, nel pesce, eccetera, eccetera. Capite quanto il non percepirci nell'ambiente diventi catastrofico? Perché non ci percepiamo e come tali non prendiamo manco nessuna minima cautela nei confronti del rapporto con l'ambiente. E siamo noi quelli che lo stanno sdrenando, non qualcun altro. Quindi, di nuovo, di chi è la colpa? Se aumentano i tumori, se aumentano le malattie che prima erano rarissime, ma improvvisamente, no? Le intolleranze... Che sarà mai? Siamo noi, che siamo stupidi, come capre, e non lo vogliamo capire. È tutta lì la questione seria del discorso, capite? Quindi, se io voglio in qualche misura intervenire su questo, se io voglio in qualche misura cominciare a far sì che questo problema possa essere affrontato nei modi che sono richiesti, evidentemente dalla scala del problema, dalla sua complessità, dal suo intreccio di significati e di livelli, io devo modificare i miei occhiali, come avrebbe detto Proust. Non devo prendermela col problema, perché il problema non c'è il problema, ci siamo noi che siamo la fonte del problema, capite? No. Perché è chiaro che, come dicevamo, uno degli aspetti qualificanti di questo discorso è che, dal mio punto di vista, il mio agire è un agire ininfluente. E che vuoi che sia che io butto la mia busta di plastica dentro la plastica o nel ricevitore della carta oppure quello che è? No, l'altro giorno c'era una signora davanti a me, carta, e lei buttava dentro la carta delle bottiglie dentro busta di plastica. E tu, che devi fare? Gli emeni? Che è talmente palesemente stupida come cosa, quando tra l'altro accanto c'è il distributore del vetro e vicino quello della plastica, quindi non era manco difficile, sai, c'è solo questo, chi se ne frega? No, erano tutti lì. Lei, puff, tutto dentro la carta. Ha detto, vabbè, lasciamo aperto. Che vuoi fare? Questo è. Però, ripeto, il discorso va affrontato in una chiave che anche qui è multidimensionale, nel senso che noi abbiamo questo problema di percezione della assoluta incommensurabilità di scala con la natura, da una parte. Dall'altra abbiamo anche una percezione invece culturale di inanità, per molti versi. Cioè la nostra cultura ci ha costruito come persone inermi, e noi ci percepiamo come tali, che ci piaccia o no, purtroppo, nel senso che ci riteniamo assolutamente incapaci di fare la differenza. Ma pensate per esempio all'atteggiamento nei confronti del voto politico. E che voto fa? A che serve? Quando io sono in grado di fare la differenza? Quando è pensabile che io faccia la differenza? Questo è un grosso problema, evidentemente, no? Uno, perché appunto indica una forma di rinuncia per molti versi. da parte nostra. Una forma di rinuncia che non è sana, oserei dire, non è adatta alla nostra specie, perché la nostra specie ha tanti difetti, ma avrebbe anche delle qualità, le quali ultimamente purtroppo latitano a fronte invece di una ipertrofia dei difetti. Però dovremmo in qualche modo cominciare a ripensarci come in grado di fare la differenza. E avremmo anche gli strumenti scientifici, di nuovo, per fare questo, no? Perché? Perché il problema dell'impatto in qualche misura è riducibile a una dinamica che conosciamo piuttosto bene, ovvero sia quella della proporzionalità degli effetti. Allora, se io sono piccolo, sono in grado di fare tanto così può fare tanto così di cambiamento, quindi di fatto non cambio niente, giusto? Allora il problema è che dal 67, se non vado errato, in poi, questo tipo di pensiero è stato dimostrato non funzionare. Perché, guarda caso, è esattamente il tipo di pensiero che la teoria del caos smentisce radicalmente. Cos'è la teoria del caos? La famosa teoria del caos, diciamo che, ecco, a livello di immagine e di comunicazione estetica, come dicevo, è l'effetto farfalla. L'effetto farfalla è perfettamente in grado di... ti fa capire tutta la frasca. Che dice l'effetto farfalla? Che se una farfalla batte le ali in Brasile, un tornado può originarsi in Giappone. E quindi, di fatto, cosa dice? Dice che non c'è proporzionalità tra cause ed effetti. Perché le ali di una farfalla, il tornado enorme dall'altra parte del pianeta, non te verrebbe in mente. Però, infatti, invece, no, noi sappiamo che questo può accadere. E come facciamo a saperlo? Perché un meteorologo norvegese, tale Edward Lorenz, agli albori della cultura dei computer, ebbe un'idea, come diciamo di Squallor, al metalmeccanico gli venne un'idea, e colui ebbe un'idea e creò un set di equazioni molto semplici, di primo grado, quindi roba veramente banale per certi versi, che però trattò, grazie ai nuovi computer, in modo ricorsivo, ovvero sia forniva al sistema come dati di partenza gli ultimi dati prodotti dal sistema stesso. Prima questo ovviamente a mano era un po' complicato farlo, quando invece si poteva fare per via computerizzata. E che cosa scoprì Lorenz? Che quei sistemi banali di equazioni di primo grado, una volta trattati in modo ricorsivo, erano in grado di generare risultati assolutamente fuori da qualunque prevedibilità. Capite? E quindi disse: esiste una cosa che noi chiamiamo dipendenza sensibile dai dati iniziali. Una variazione minima a un tempo t può tradursi in una variazione assolutamente esorbitante al tempo T1, T2, T3, quant'è. E io non ho modo di verificarlo, non lo so. Non sono in grado di prevederla questa cosa. Capite? Perché se non riesco a prevedere il comportamento di sistemi di equazioni di primo grado, figuratevi quando vado a trattare i sistemi di equazioni non lineari, che sono la gran parte di quelli che descrivono la realtà, tra l'altro, cosa che normalmente non ci viene detta. Cioè, noi, come diceva Paolo Rossi ai tempi, di quello che sappiamo, sappiamo tutto. Il problema è che c'è un sacco di roba che non sappiamo e facciamo finta di sapere. Perché la gran parte della natura è descritta da sistemi di equazioni non lineari che noi non siamo in grado di risolvere. Quindi quello che noi siamo in grado di risolvere lo sappiamo risolvere benissimo. Il problema è che non ce n'è granché fuori. Fuori funziona. Questo vale per ciò che abbiamo fatto noi, più o meno, perché pure lì c'è regolarmente la sorpresa, la ciliegina sulla torta e tutte le varie cose, come il famoso Ghost in the Machine, che improvvisamente dice: oddio, perché sta macchina fa sta cosa? Boh, non ne ho idea. Ecco, più o meno l'idea è quella, ma pure al di là di questo ci mancano grandissima parte di capacità di descrizione e di comprensione reale. Noi ci comportiamo come se sapessimo tutto, e quello che sappiamo è poco. Molto più di quello che sapevamo prima, per carità, ma ciò non toglie che continua a essere poco. Per cui, che succede? Che una volta che io accetto il discorso della dipendenza sensibile dai dati iniziali, l'idea che la mia azione non conti non è più sostenibile, perché come quelle ricorsività originano effetti che sarebbero potenzialmente in grado di cancellare la vita dalla Terra, perché Lorenz era uno studioso del clima. E quindi aveva fatto dei modelli che descrivevano l'andamento del clima sulla Terra e scoprì che il clima sulla Terra è favorevole alla razza umana per una botta di culo colossale, perché non riusciva quasi a ripristinare, a ritrovarle le condizioni che dovevano essere talmente precise per far sì che la vita funzionasse che si erano verificate. E noi queste condizioni le stiamo trattando come di no, con la mazza da baseball per vedere che succede. Quindi non è per niente intelligente come discorso, anche perché noi ben lontani, siamo ben lungi dall'essere l'ali di farfalla. Noi oggi abbiamo la mazzata baseball proprio direttamente. E sottoporre un sistema così delicato e così equilibrato a questo tipo di stress non è detto che poi si possa risolvere e ripristinare quello che era una parvenza di condizione precedente. Ma noi non ne abbiamo idea, di nuovo. Dalla scoperta di Lorenz originano tutta una serie di ulteriori conseguenze, come per esempio diciamo, è un'ulteriore conferma di quello che era già stato scoperto da altri grandi teorici che vi ricordavo prima, quindi Gödel, Turing, lo stesso Einstein e via discorrendo, sul fatto appunto che il sapere è un sapere probabilistico. Non so se avete mai visto i frattali. I frattali sono dei numeri, delle rappresentazioni bellissime, no? Di fatto però non sono delle opere d'arte, sono delle mappe probabilistiche, ovvero sia sono i luoghi dove, codificando le probabilità con dei colori, può o meno accadere con maggiore o minore probabilità un qualche tipo di evento. Però capite che tra la mappa probabilistica dei frattali e la pretesa invece della nostra scienza di poter dire a che ora precisa, esatta, accade qualcosa, c'è una certa differenza. No. Il problema dei rischi globali di cui parlavamo prima deriva esattamente da questo, dal fatto che il sapere è andato oltre. No? Infatti lo dice ripetutamente Beck, il problema è che i nostri problemi derivano dai successi, non dagli errori. Noi siamo talmente bravi che abbiamo scoperto che quello che ci eravamo raccontati circa l'infallibilità del sapere non funziona. Il sapere oggi è in grado di darti delle idee, delle prospettive, delle possibilità, ma non può dirti come e quando. E questo chiaramente diventa l'impossibilità di determinare l'area del rischio, il tipo di rischio, il tipo di bersaglio, colui che lo patirà e via discorrendo. Capite? Quindi noi ci troviamo a dover fare i conti con questa nuova prospettiva sulle cose, che è una prospettiva destabilizzante oltre ogni modo. Perché? Perché il sogno della modernità, che poi si è tradotto nell'intero impianto istituzionale della modernità, era quello invece della attribuzione perfetta di colpa, ovvero sia dell'individuazione del responsabile. No? Noi sapete che siamo in un sistema giuridico nel quale bisogna essere dimostrati colpevoli oltre ogni ragionevole dubbio, e oggi invece il ragionevole dubbio è parte dell'articolazione del discorso. Quindi chi condanni? Come fai a condannare qualcuno? Questa Beck la chiama irresponsabilità organizzata, non a caso, no? C'è un sistema che pretende delle certezze e ciò che dovrebbe nutrire questo sistema che non è più in grado di dargliele. Fatevi due conti e vi renderete conto che, chiaramente, alla fine non paga più nessuno, perché chiunque è in grado di chiamare un esperto che sostenga credibilmente delle tesi opposte a quelle che vengono presentate dall'altro. D'altronde, come fai a dimostrare effettivamente che X è morto perché è stato esposto alle radiazioni prodotte dalla tua fabbrica e non perché si è respirato i fumi delle macchine prodotte da quell'altro e non perché si è mangiato i pesci nei quali c'erano tutti i veleni del pianeta o si è mangiato delle piante che erano state modificate geneticamente da qualcuno? Come fai? Non è pensabile. O vivi in una campana di vetro, allora a quel punto non è successo niente tranne che l'esposizione a un fattore, allora siamo sicuri. Ma oggi sono talmente tanti i fattori potenzialmente devastanti e talmente elastiche le questioni sulla comprensione di questi fenomeni che di fatto non è più possibile piassare con nessuno. Pagano soltanto quelli che non hanno i soldi per comprarsi un avvocato decente o degli esperti decenti, ma per il resto tutti gli altri vanno più o meno assolti. E chiaramente il sistema implode, perché tutto quello che ha a che fare con la fiducia, con l'affidabilità e tutto il resto ovviamente va per stracci. Quindi capite che questi sono i punti sui quali bisognerebbe ragionare. Una scienza che è diventata altro da quello sulla quale noi continuiamo a chiamarla in causa. Una scienza che è la prima a dirti che non è più in grado di fornirti quello che avevi pensato che fosse capace di fare. Ma allo stesso tempo questa visione scientifica ti offre una sponda, ti dimostra che tu puoi fare la differenza. Perché se ci riesce una farfalla, ci può riuscire benissimo una persona. Tra l'altro, voglio dire, prendete degli esempi storici e vedrete che è dimostrato incontrovertibilmente. Gandhi è mica cominciato con milioni di persone che stavano dietro, Gandhi era da solo, è riuscito a fare quello che ha fatto. Quindi, come vedete, parte della retorica dei trainer, dei life coach eccetera ha un senso. Se tu ci credi in una cosa, ce la fai a farla. Magari non sarà su scala planetaria, magari non sarà immediatamente, come dire, evidente quanto tu sia riuscito a cambiare le cose, ma le cose le cambi. C'era un bellissimo documentario qualche tempo fa che aveva a che fare con l'ennesimo problema delle specie migranti che purtroppo spesso e volentieri si trovano malmesse perché gli cancelliamo i punti di riferimento, eccetera. Quindi c'era questa popolazione di anatre che non sapeva più come andarsene dal suo posto estivo per guadagnare i quartieri invernali, perché gli avevano modificato, non c'era più i laghi, mi ricordo quale tipo, era cambiato l'asse magnetico della Terra, insomma, una serie di cose per le quali questi erano persi. E che è successo? Che uno di coloro che osservavano questa cosa, a un certo punto, si è riuscito, tra lo studio dell'etologia, del comportamento e della tecnologia, è riuscito a far sì che scambiassero lui col suo ultraleggero come il capobranco e se l'è portato dietro e gli ha fatto un'altra rotta. E quelli hanno imparato la nuova rotta e da lì in poi hanno cominciato ad appoggiarsi su altri siti che nel frattempo erano proprio protetti. Quindi si può fare. Capite? Il problema è quello. Uno, devi rinunciare a voler fare qualcosa su scala mondiale, perché è chiaro che lì potresti anche riuscirci, però insomma non è detto. Il problema è che dobbiamo svincolarci da una serie di autopercezioni da questo punto di vista che invece ci vedono regolarmente in scacco, perché siamo troppo piccoli, perché siamo inutili, perché ci troviamo in meccanismi e sistemi che comunque ci stritoleranno. Non è vero. I meccanismi e i sistemi in gran parte, lo dimostrano ormai quasi tutti gli studiosi di organizzazione, si reggono perché c'è gente che non fa quello che gli viene chiesto. Quasi tutti, che se è veramente un sistema dovesse funzionare come lui prevede che debba funzionare, crollerebbe. Invece c'è regolarmente chi, per qualche motivo, che possa essere devianza, che possa essere anarchia endogena o quello che vi pare, si comporta diversamente. No? Ci sono degli studi sul traffico di New York, in particolare Manhattan, che dicono che se effettivamente la gente attraversasse come gli viene richiesto dai passaggi pedonali e dai semafori, ci cioè sarebbe il caos più totale. Invece, siccome c'è un sacco di gente che attraversa e basta, senza stare a guardare le regole e tutto il resto, in qualche modo il sistema riesce a vivere. Quindi capite che dovunque è dimostrato che ordine e disordine convivono. Pretendere che ne esista solo uno è condannarsi all'autoestinzione, perché l'ordine da solo è mortifero. C'è niente da fare, è quello che dice Maffesoli, ma è quello che testimoniamo tutti, in tutti i campi. Se non ci sono meccaniche diverse, se non ci sono strumenti informali, se non ci sono creatività che possono essere percepite come più o meno anarchiche o problematiche, i sistemi muoiono perché non si rinnovano. E i sistemi sono come tutto al mondo, che ha bisogno di un costante apporto di linfa nuova, di creatività nuova, di meccanismi nuovi. Da questo punto di vista, piccola chiosa, altro argomento che sto studiando proprio adesso, quindi è piuttosto informe, ma può essere interessante. Il problema della conoscenza simbolica è esattamente uno di questi problemi. Nel senso che, per certi versi, una cultura è un po' un sistema di questo genere. Una cultura per poter vivere, proliferare, fiorire, ha bisogno di un costante apporto di senso. Ha bisogno di un costante apporto di senso? Perché, come dice Weber, come dicevamo prima, la cultura di fatto cos'è? È una sezione finita dell'infinità priva di senso del divenire del mondo. E una sezione finita di suo è condannata a morire se non la irrighi costantemente con qualcosa di nuovo. No? Quindi devono esistere dei meccanismi per i quali all'interno di questo senso costruito, di cui noi abbiamo bisogno perché è quello che ci fornisce il mondo nel quale viviamo, che ci permette di interpretare la realtà, eccetera, però all'interno di questo mondo deve costantemente entrare un flusso di significati nuovi. Chi si ricorda le mie lezioni alla Triennale si ricorderà quello schema ad imbuto che parlava di Realität, Wirklichkeit e culture oggettive. No? Ecco. La Realität è questa infinita matrice di senso possibile, dalla quale noi attingiamo semplicemente una piccola parte e la costruiamo come cultura. La nostra cultura è una selezione dall'infinità di senso, di potenziale senso del mondo, di ciò che il nostro gruppo ritiene importante, significativo, valido, eccetera, eccetera. Però questo gesto di definizione di per sé non può non implicare un costante rapporto con l'oltre, perché se io mi limito a restare chiuso nel mio, muoio, cosa che sarebbe carino capisse Salvini e tutta l'altra banda di stronzi che ci stanno attualmente, scusate, ma ogni tanto mi scappano delle posizioni non proprio, come dire, canoniche, però ad ogni modo sarebbe importante che se ne rendessero conto, perché non c'è una cultura al mondo mai che è sopravvissuta nel suo, Poi andate a vedere dai grandi autori storici, i sociologi del Mediterraneo, le grandi questioni e scoprirete che c'è stato sempre uno scambio culturale infinito fra tutte, anche quando si riteneva che stessero tutti chiusi nel loro, non era vero. C'erano costantemente persone che andavano, persone che venivano, molto più di oggi e con dei rischi ben maggiori, perché vi rendete conto che un viaggio intercontinentale nel 1300 non era esattamente come prendere un aereo oggi, no? Quindi se questi partivano, figuriamoci. Ecco, allora. Questo, tutto Brodel, tutti gli scritti sul Mediterraneo di Brodel, la logica degli scambi, dei prestiti, dei rifiuti, tutto questo configura una perenne attività di, no, contaminazione positiva e di irrigazione positiva. Ma quello che aggiungo io, ed è una delle nuove tesi che appunto volevo proporre e che ci siamo, ve la dico, è che questa opera ha bisogno comunque non solamente della presa del senso del mondo elaborato da altri, ma di un costante attingere al senso potenziale. Cioè noi dobbiamo rinnovare costantemente ciò che abbiamo per le mani. E come facciamo a rinnovarlo? Probabilmente attraverso il simbolo e la religione. Il simbolo in particolare cos'è? Il simbolo è un oggetto complesso all'interno del quale esiste una porzione comprensibile e una porzione che invece è potenzialmente ampliabile. Ecco, il simbolo serve esattamente a far sì che questo nuovo senso che io attingo dalla realtà possa essere interpretato secondo i miei canoni di riferimento e venga ad aggiungere, a sedimentare nuova energia, nuova vita, nuovo significato al mio sistema. Nel momento in cui io scardino completamente il sapere simbolico, perché noi stiamo facendo altro da 300 anni a sta parte, tra una cosa e l'altra, grazie a questo accento costante sulla matematica, sull'astrazione, sulla logica, sulla corrispondenza bionivoca, eccetera, 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 ecco, in quel momento la mia cultura diventa stagnante. La mia cultura diventa un riprodurre costantemente ciò che già è stato fatto, magari riconfigurandolo, no? La famosa logica della persistenza degli aggregati e delle combinatorie di Pareto. Che cos'è? È questo. Prendo quello che c'è e lo ricambio, lo continuo a mescolare, ma di fatto sono sempre gli stessi gli elementi. Non c'è mai niente di nuovo. Che è un po' la percezione che si ha oggi, se soprattutto frequenti dei campi artistici, come per esempio la musica. La musica sembra sempre la stessa roba. No? Se pensate a cos'era la musica degli anni 70 e cos'è la musica di oggi, te pian senso di smarrimento, no? Come in 40 anni succede, a esaurire completamente le mie capacità creative? Parrebbe di sì. Perché? Perché i criteri secondo i quali vengono scelte le cose sono altri. Sono dei piccoli stivaletti malesi che vengono imposte alla creatività. Tu devi fare un pezzo che deve essere lungo tot, dove ci devono essere questo, questo e questo, ci devono essere queste e quest'altre note. Alla fine è chiaro che è tutto uguale. No? Devi cantare con questo timbro e quindi c'hai dei cantanti che vanno per famiglie, cioè, questo mi sembra quello, potrebbero essere 5-6, ma tanto più o meno sono uguali, quindi la cosa è quella. Ma funziona così, cioè, rispetto alla singolarità esplosiva dei suonatori, dei musicisti degli anni 70, ma chi c'è oggi? Nessuno. È una cosa deprimente. Tant'è che continuavo a sentire la musica degli anni 70 come se fosse, per carità, io adoro la musica, ci sono nato, quindi figuriamoci. Ma al di là di questo mi sarei augurato che venisse fuori qualcosa di diverso, no? Perché bene o male, e invece no, continui a sentire sempre la stessa roba. Vedi sempre le stesse cose, leggi sempre le stesse cose. Perché? Perché non siamo più fertili. Perché ci siamo anche noi talmente rovinati in termini di biodiversità, talmente adeguati a un conformismo che è soffocante, da non avere più nessun modo normale, direi, rispetto a quello che era prima, di creare cose, di innovare, di modificare veramente. Infatti, casualmente, quali sono le parole feticcio della nostra cultura? Creatività e innovazione. Come diceva Baudrillard, il re è morto, vive il re. Di che parlo? Di quello che non c'è più. Comunità, amicizia, no? Tutte queste cose che riempiono tutti i discorsi dei talk show sono, guarda caso, i grandi assenti, perché poi li vai a cercare e non ci sono. Noi in termini di innovazione e di creatività ci siamo fermati nella seconda guerra mondiale, grosso modo. Tutto il resto è casualità, è qualcuno che era talmente enorme da poter essere indicato come un'alternativa, ma voglio dire, per carità, con tutti i distinguo del caso, ma Andy Warhol è un grande artista? Ma di che? Andy Warhol è uno che fabbricava cose, ha avuto delle ottime idee, ma che c'è d'artistico in Andy Warhol? Chi è che riesce ad avere un'esperienza estetica guardando Andy Warhol? Ci riesci con alcuni, 4, 5, 6 personaggi che poi vengono ovviamente, no, messi in teca e proposti al grande pubblico, ma quella ricchezza che era quella che portava, che ne so, nel Rinascimento alle grandi botteghe d'arte in cui chiunque era in grado di fare delle cose che restavi così, ancora oggi ci rimani, ma dov'è? Ma quando mai? anche, oddio, a parte tutto, ma quando mai vedi qualcosa di contemporaneo rimani così? È rarissimo. Mi è successo un paio di volte, credo, con per esempio i collage di ali di farfalle da Damien Hirst, che sono una bellezza rarissima, devo dire, e comunque creano dei problemi etici, perché sono comunque ali di farfalle che poveracci magari avrebbero voluto continuare a batterle, ma insomma comunque passiamoci sopra una volta. Però ecco, si tratta di cose rare, no? E nella gran parte dei casi l'arte contemporanea ha bisogno di uno che te la spieghi, è l'arte concettuale. Per cui tu vedi una cosa e dici, che cazzo è questo? Allora, arriva uno e dice, allora, questo sta a simboleggiare quello, questo sta a simboleggiare quell'altro, questo vuol dire che quello è quello. Ah, mazza che idea, grandissimo. È un rebus, non è arte, è una sciarada. No, l'arte è altro. L'arte non ha bisogno. Chi è che abita andata a spiegare la Gioconda? Chi è che te deve spiegare la ragazza col viso di perla? Chi è che te deve spiegare la Cappella Sistina o la palla del ghirlandaio qui? Le guardi e rimani così. Stop. Poi dopo te le posso pure spiegare, ma è un'altra cosa. Non dipende dalla mia spiegazione il fatto che tu capisci di che stiamo parlando o che sei di fronte a qualcosa che è altro rispetto al quotidiano, no? Noi invece abbiamo opere d'arte come Andy Warhol, che le puoi replicare infinitamente perché sono tutte uguali, che le guardi, che è carino, un bel colore. In termini di esperienza estetica, zero. Quindi capite che, insomma, c'è, come dire, una enorme questione in tutto questo. Non è casuale che l'ambiente sia effettivamente così scomodo come argomento, perché l'ambiente porta con sé una serie di ragionamenti che sono tutti contro il paradigma, perché devi ripristinare la qualità dei rapporti e delle relazioni, devi ripristinare la qualità dello spazio, che era il problema per cui Cartesio ha fatto in modo che si chiamasse res extensa. Perché? Perché era contro gli alchimisti, che al tempo invece avevano ancora tutta una serie di idee sballate secondo loro, che avevano a che fare con la qualità della materia, con la possibilità che la materia venisse, no, fatta crescere e migliorata, no, sapete, l'opera alchemica è questo: dall'opera al nero, al bianco, al rosso, improvvisamente ottieni la maturazione dei metalli e della tua sensibilità spirituale tutto insieme. E il bello della questione, come vi accennavo poco fa, poi credo che chiuderemo perché ma sai che vi ho piallato, sì, è questa, ovvero sia che Newton nella sua percezione era un alchimista, non era uno scienziato. E Newton si è sempre sentito un alchimista. Tant'è che hanno finalmente poi trovato un baule enorme di inediti di Newton, che chiunque altro avrebbe fatto carte false ovviamente per avere, ma questo baule enorme di inediti di Newton dov'è? È nelle segrete di un'università in Israele. Perché? Perché sono tutti scritti di teologia e alchimia. E come fai a metterli d'accordo con un Newton che hai costruito come il padre della scienza moderna? Dopo che stai sfottendo gli alchimisti da sempre, perché l'alchimista è quello col cappello alla Mago Merlino, che va in giro col bastone, a barba bianca e tutte ste stronzate. No. Come fai? Quindi vedete che noi ricostruiamo la storia secondo quello che vogliamo. Noi abbiamo deciso che Newton fosse il modello dello scienziato corrente, che è quello che va in giro con la mascherina bianca, gli occhiali a specchio, tutto questo, che è assolutamente reso irriconoscibile da qualunque cosa, con una simbolica assolutamente di purezza angelica che viene da sé, perché è tutto bianco, è tutto scintillante, è tutto luminoso, no? Che non ha nessun interesse per la qualità delle cose, e invece Newton si percepiva e viveva, perché voi andate a leggere una biografia di Newton e scoprirete che quello stava perennemente con l'adanoro acceso. Non dormiva mai, se faceva delle cose da solo che erano sul filo della psicopatia. Non so se sapete che a un certo punto voleva testare le leggi dell'ottica e si è infilato un chiodo sotto un occhio e faceva così per vedere come cambiava la percezione col suo occhio, non da un altro. Bellissimo, perché almeno non rompi coglioni al mondo, però voglio dire, insomma, deve essere un po' particolare, no? C'erano gli amici che andavano a casa sua e gli davano da mangiare una volta ogni 2 o 3 giorni, perché lui non mangiava, scriveva. Era un pazzo. Bellissimo, un pazzo meraviglioso, ma come al solito noi abbiamo scelto i pazzi per orientarci, il che la dice piuttosto lunga sulla nostra cultura, perché Calvino era matto come una foca, Newton più o meno, Taylor era matto come 2 foche, tutti quelli che hanno dato forma alla nostra cultura sono tutti pazzi. Poi ti chiedi com'è che è in ospitale la nostra cultura, per forza, voglio dire, no, parliamone con uno normale e vedrai che, no, si ristabiliscono un minimo di equilibri. Invece noi no, noi prendiamo regolarmente gente che, per carità, il fascino del visionario, quello che ti pare, è bellissimo, ma non puoi pretendere che un'intera cultura si adegui a questi standard, perché poi questi standard diventano devastanti. E quando tu hai improvvisamente i mezzi per essere devastante e non hai la testa per capirlo, ottieni quello che stiamo ottenendo noi adesso. Capite perché è così importante che studiate, capiate e cresciate? Perché non ce lo possiamo permettere di avere gente che non capisce quello che sta facendo adesso. Perché finché prima si limitava a qualche danno più o meno circoscritto, oggi uno sbagliato può distruggere il pianeta. Ah, quell'imbecille di Trump. Uno prende a ridere, ma voglio dire, no? Parliamone. C'è tutto mezzo del suo staff che scappa da tutte le parti perché dice che è matto come un cavallo, anche lui. E quello c'ha il pulsante, il famoso pulsante rosso con le bombe. Ecco, capite che facciamo finta di niente, campiamo bene, ci proviamo, per carità. Però se dovessimo essere un filo più attenti a quello che accade, ci sarebbe a strapparsi i capelli a ciuffi continuamente. Tra l'altro, e questa è l'ultima notazione, un sistema dove tu riesci a selezionare uno come Trump come presidente degli Stati Uniti è evidente che non funziona. Non serve altro, quando diciamo l'evidenza estetica, no? Ecco, allora, un sistema che ha selezionato Trump non funziona, fine, non possiamo discutere. E questo lo troviamo dappertutto, c'è Erdogan in Turchia, c'è quell'altro imbecille in Corea del Nord, cioè, quanti ne volete? Orban in Ungheria, cioè, non so, che altro serve per vedere che c'è qualcosa che non quadra nelle nostre strategie? Un grafico? Faremo anche un grafico, ma insomma, credo che tutto sommato non serva. Ok, quindi...